Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli, nel lungo dialogo eucaristico che il Signore ha tenuto nella sinagoga di Cafarnao, siamo giunti ad una tappa fondamentale, quella centrale, in cui il Signore dice che è Lui il pane vivo disceso dal cielo. Questo pane, dice Gesù, è la mia carne per la vita del mondo. Significa che il mondo non può avere vita senza la carne di Gesù. È Lui la carne della nostra carne, l'anima della nostra anima, la vita della nostra vita. Senza Gesù eucaristico è come se nel mondo si spegnesse il sole, verrebbe meno la vita. Ecco, proviamo ad immaginare se in una parrocchia, la nostra parrocchia, per un mese intero le chiese fossero chiuse e non venisse celebrata la messa, non ci fosse l'adorazione, i tabernacoli fossero vuoti. Come ci sentiremmo? Dalla risposta a questa domanda dipende veramente lo stato della nostra anima. Da qui capiamo fino a che punto noi abbiamo fede in Gesù eucaristico. Perché il sol pensiero di non poter stare un po' con Gesù presente nell'Eucaristia, o addirittura di riceverlo nel nostro cuore, se solo il pensiero di non poter fare questo ci fa stare male, addirittura ci fa impazzire, vuol dire che veramente la vita di grazia è in noi. Se questa notizia invece non ci dice niente, non so se veramente la vita di grazia è nel nostro cuore. Il profeta Elia stava vivendo una situazione particolare, che forse è la situazione di alcuni di noi, in un modo o nell'altro. Stava scappando dalla perfidia della regina Jezabele, che lo voleva morto. Era stanco, non ce la faceva più. Pensate un po', si era rifugiato sotto una ginestra. Voi pensate che sorta di albero è una ginestra, è piccolissimo. Proprio non aveva più niente Elia. Stava praticamente invocando la morte. Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Ecco, all'improvviso appare un pezzo di pane, una focaccia. Mangiando quella focaccia, Elia riceve la forza per rimettersi in piedi, avere il coraggio di riprendere il cammino e di continuare la sua fuga dalla tirannia della regina Jezabele. E dice il libro dei Re che lui continuò con la forza di quel pane a camminare per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb, che è l'immagine del paradiso. 40 giorni, 40 notti, 40 anni, il popolo di Dio nel deserto, cioè tutta la nostra esistenza terrena, tutto il nostro pellegrinaggio terreno, se non c'ha l'Eucarestia come forza, è un girare a vuoto, è un aspettare la fine, è un boccheggiare come un pesciolino fuor d'acqua. Ebbene, carissimi, se noi ci sentiamo rincorsi da qualcuno, affannati, qualcuno direbbe: è tutto a me, capitano, cioè, come dire, la sfortuna sempre su di me. Beh, la sfortuna, la fortuna, no, non esistono. Esiste qualcuno nel quale tu ti puoi andare a rifugiare quando ti vedi il mondo crollare addosso e quando ti senti indifeso, oppure ti senti abbandonato, ti senti solo, senti che la vita ti sta abbandonando, ti senti stanco, ti senti provato. Da qualcuno devi andare a ricevere il conforto, da qualcuno devi andare a prendere la forza, la vita per continuare ad andare avanti. Ma chi può esserlo? Non una creatura umana, non un appoggio umano, non sono i legami affettivi umani. Questi possono essere un palliativo, un conforto temporaneo, un segno dell'amore di Dio, ma l'amore di Dio tutto intero è nell'Eucarestia, perché lì c'è Dio vivo e vero, Dio vivo e vero. Oh, fratelli carissimi, il Signore ci protegga dall'abitudine all'Eucarestia, dall'abitudine a Gesù, dall'abitudine a fare la comunione. Perché, fratelli carissimi, tante comunioni noi riceviamo, ma le nostre vite restano sempre le stesse, tutto sommato. Spero che non sia così per ciascuno di voi e anche per me. ma qualora lo fosse, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quando io prendo un seme e lo metto nel terreno, ma questo seme non dà mai un frutto, non sboccia mai niente. Ecco, chi mi devo arrabbiare? Beh, innanzitutto non bisogna arrabbiarsi con nessuno, ma bisogna accendere il cervello e dire: ma il problema sta nel seme? O forse sta nel terreno? O forse sta addirittura in chi avrebbe dovuto prendersi cura del seme, cioè io, l'agricoltore? Ebbene, Gesù nell'Eucaristia è un seme potentissimo, che può sconvolgere tutto l'universo soltanto con una goccia del suo sangue, con un pezzettino della sua carne. Però viene deposto nel nostro cuore. Che cosa trova? Trova un terreno che lo desidera, lo cerca, lo attende, è aperto. Oppure un terreno freddo, arido, apatico, stanco, o peggio ancora, sporco, la sporcizia del peccato, no? E io lo ricevo così, come se non succedesse niente di particolare nella mia vita. E va bene, ma dopo che l'ho ricevuto, magari l'ho ricevuto anche con le giuste disposizioni, che ne faccio di questo seme? Me ne prendo cura, lo accudisco, come se dovessi accudire un bambino. Oggi vedevo una mamma con quanto amore accudiva questa bambina che aveva tra le sue braccia continuamente, cioè veramente quando sei un bambino piccolo tu tutta l'attenzione sempre sul bambino, le cure, le antenne interiori ed esteriori, tutte rivolte al bambino. Ma guardate che quando noi ricevamo Gesù Eucaristia è come se ricevessimo Gesù bambino, cioè ricevessimo veramente una persona deposta nella culla del nostro cuore. Ebbene, con questa persona ci parli, lo accarezzi, lo coccoli, ti stai un po' con lui, in teneri abbracci d'amore. E l'esperienza che noi vediamo, insomma, più o meno nei nostri ambienti, però nelle città io ho visto cose incredibili, persone veramente che entravano in chiesa al Padre Nostro, facevano la comunione e immediatamente uscivano dalla chiesa. Beh, queste cose, grazie a Dio, qua non le ho mai viste. Però provate ad immaginare se non mi lasciassi prendere dalla fretta, dalla frenesia, perché magari forse è pure bene che accorcio l'omelia, facciamo 3 minuti in meno di omelia, no? Però potremmo fare 3 minuti in più di ringraziamento dopo che abbiamo ricevuto Gesù. Pensate se io dopo la Santa Messa mi fermassi, anche se adesso costa un po' fermarsi in chiesa che fa caldo, però diciamo, mi fermo un po' con Gesù, non c'ho niente da dire, c'ho soltanto da sentire quanto mi ama dentro di me, non fuori di me. Quante volte io cerco Dio fuori di me: Signore, fatti vedere, fatti sentire, ti voglio vedere. Ma sta dentro di te se hai fatto la comunione. E se tu stai calmo, in silenzio, con il cuore aperto, desidero, tu lo senti Gesù battere nel tuo cuore, tu lo senti. E se sei triste, lo senti che ti consola. E se non riesci a trovare la strada da percorrere, lo senti che attraverso la consolazione o la desolazione, come ci insegna Sant'Ignazio di Loyola, ti indica la strada da percorrere. Gesù è vivo e palpitante nell'Eucaristia. Ecco, però ci dobbiamo credere, fratelli. Dice Gesù, chi crede alla vita eterna, chi crede. Per cui, ecco, lontano da noi il pensiero che la comunione sia un fatto magico, un fatto rituale, un fatto superstitivo. Andiamo a fare la comunione. Meglio comunioni in meno e non comunioni superficiali o fatte per abitudine. Ecco, il Signore, attraverso questo pane, concludo, fratelli, vuole veramente farci diventare come Lui, come Lui. Nella seconda lettura se abbiamo detto scompaiano da voi asprezze, sdegni, invidie, gelosie, maldicenze, ma quante volte noi diciamo siamo sempre allo stesso punto? E come possiamo fare ad uscire da tutto questo? Accostandoci bene a Gesù Eucaristia. Lui sgombra tutte le tenebre, fuga tutte le ombre malefiche, tutte, ma dobbiamo accostarci a questo sole che ci illumina l'esistenza. È Lui che ci fa camminare nella carità, come Dio stesso. Invochiamo la Vergine Santissima assunta in cielo, lei che ci ha preceduto su questo cammino stupendo, lei che tante volte non soltanto ha stretto tra le sue braccia Gesù, ma tante volte ha fatto la comunione, la Madonna. La Madonna ha fatto la comunione, la Madonna andava a messa, non so se lo sapete questo, ma da quando Gesù è risorto, la Madonna ha incontrato suo figlio continuamente nell'Eucaristia. E così noi, che ne abbiamo molto, molto, molto più bisogno della Madonna. Siano lodati Gesù e Maria.